volevo chiedere,
Sì.
quando avete fatto la stima dei tweet per creare i cluster, considerate solo il primo tweet o anche tutti i retweet e i follower, che sono informazioni, diciamo, di contorno che però in qualche modo influenzano
Sì,
l'esito
noi
finale, no?
allora, noi abbiamo un'informazione che ci consente di capire nella struttura dei dati che ci vengono dati quanti sono stati i follower di quella e quanti
I retweet,
retweet di
ok.
questa cosa. Quindi noi consideriamo questo all'interno ed è una delle caratteristiche che ci va a pesare quando andiamo a...
Ok.
Allora, sul problema dei cluster chiaramente c'è il fatto che noi lì sapevamo chi volevamo andare a
Certo.
indagare, quindi avevamo il numero dei cluster. E uno dei problemi importanti è fare analisi di questo tipo, dove però tu vorresti vedere comportamenti emergenti e quindi non sapere a priori quello che vuoi andare ad analizzare. E questa è una cosa sulla quale stiamo lavorando, ma insomma è abbastanza complessa.
Perfetto.
Grazie.
Grazie professor Baldoni, direi abbiamo un ultimo intervento, quello della dottoressa Raffaella Boldini, che ci parla invece di un modello di information hub.
Intanto ringrazio anche da parte mia per aver avuto la possibilità di partecipare a questa tavola rotonda. Io a questo tavolo rappresento il punto di vista dell'Information and Communication Technology. Infatti l'azienda a cui appartengo, che si chiama Almawave, fa parte di un grande gruppo che è il gruppo Almaviva. È un gruppo che opera nel mondo nel settore dell'Information and Communication Technology, appunto, con un'anima anche molto importante dal punto di vista quantitativo rivolta verso i servizi, intendendo per questo servizi di contatto fra le aziende e i cittadini o fra le aziende e i clienti, erogando anche servizi di contact center per conto della pubblica amministrazione e delle aziende. In questo senso, i ragionamenti che noi facciamo intorno alle tecnologie hanno sempre presente il tema della relazione tra l'end user, cioè l'utente finale di un'applicazione, di un servizio, e il committente, cioè colui che quel servizio o quel prodotto mette a disposizione. Almawave, in particolare, è l'azienda del gruppo che è totalmente dedicata all'innovazione tecnologica, è composta da circa 200 persone, sostanzialmente sono tutti laboratori di sviluppo di tecnologie su dei fronti che, come vedete, sono tutti direttamente correlati al tema dei big data e dell'analisi dell'informazione contenuta nelle grandi moli di dati e prevalentemente nel dato destrutturato. Partiamo nel creare le nostre soluzioni dal punto di vista di considerare quelli che sono i fattori che determinano il cambiamento e l'innovazione nell'erogazione dei servizi, e questo vale anche per le pubbliche amministrazioni, dettati appunto dai trend tecnologici degli ultimi anni. Questi li possiamo riassumere nel Nexus of Forces, che qualcuno di voi conoscerà, che è questa quaterna di appunto trend di fattori dettati dall'ambito big data, appunto la diffusione del mobile, delle relative tecnologie, i social networks e il fattore abilitante incredibile che è costituito dal cloud computing, che negli ultimi anni ha trasformato completamente il modo di offrire servizi e anche di analizzare i dati da parte delle aziende e delle organizzazioni. Nel settore appunto delle comunità smart, delle comunità evolute, questi fattori possono dare un contributo a tutti gli ambiti. Pensiamo, ne ho inseriti qui solo qualcuno a titolo di esempio, al government, all'education, ai temi dell'environment, dell'informazione e più genericamente dei servizi al cittadino. Il cittadino, l'utente, è profondamente cambiato, l'abbiamo visto nel primo intervento che è stato fatto oggi. I numeri sono esattamente gli stessi perché appartengono allo stesso tipo di, alla stessa ricerca che è stata fatta, questi sono dati che risalgono all'inizio di quest'anno, a marzo 2014, che ci dice qual è la mole, la quantità e la varietà di contributi che le persone nel loro quotidiano si scambiano utilizzando device di nuova generazione e creando una rete di scambio di informazioni che è una rete molti a molti dalle dimensioni veramente infinite. Le previsioni per il 2020 dicono che l'80% degli utenti del mondo sarà su mobile e che ci saranno 50 miliardi di device connessi. Questo corrisponderà ad una sempre maggiore richiesta di servizi, di personalizzazione, di flessibilità, di velocità, sia nella domanda, nel poter portare la domanda, che nel ricevere l'offerta. Se poi qualcuno è interessato a curiosare meglio quelli che sono i numeri dei mondi web, social, legati a questi discorsi, ho riportato qui l'indirizzo di un sito che aggiorna questi dati al secondo. Qual è il panorama che si presenta alle organizzazioni? Un panorama fatto di open issues che finalmente con i trend che dicevamo prima possono essere affrontati in modo nuovo, new business per le aziende, nuovi paradigmi di servizi per le organizzazioni, sicuramente la necessità di cambiare e di adattarsi per essere al passo con il modo con cui le persone hanno cambiato de facto la loro vita, un mondo sostanzialmente di opportunità, in cui la persona, mai come oggi, è al centro dell'attenzione. Si parla da parte di tutti i soggetti di customer experience, di esperienza che cambia, e chi fa prodotti non disegna più prodotti ma disegna esperienze. Chi eroga servizi si pone il problema di come quel servizio verrà accolto, percepito, misurato, seguito. Gli open issues principali a questo punto sono quelli di sempre, sono quelli di aumentare sempre di più la comprensione delle esigenze e delle aspettative per rispondere al meglio, e questo afferisce al mondo di sapere analizzare sempre meglio non solo una quota parte di dati ma tutti i dati a disposizione. È un po' la grande rivoluzione dei big data. Abbiamo sentito parlare in tutti gli interventi precedenti di analisi predittive, di grandi moli di dati, di viralità, sono tutte tematiche che affrontate nel modo giusto permettono di trarre valore dalla comprensione real time dei fenomeni. In più, come garantire servizi e livelli di assistenza sempre più efficienti e consistenti? Questo è un problema delle nostre città, è un problema delle pubbliche amministrazioni, delle aziende con i loro servizi di caring, è un problema generale di chiunque si mette in confronto con un utente per erogargli un servizio. E i canali ormai sono diventati tantissimi, c'è la voce, c'è internet, il mobile, i social network, oltre ai tradizionali meccanismi standardizzati legati appunto ai servizi di assistenza più classici. E gli issues quali sono? Valorizzare la maggiore raggiungibilità delle persone. Dicevamo prima che siamo ormai tutti connessi, quindi potenzialmente tracciabili, ma anche potenzialmente sempre raggiungibili da un servizio o da un'idea. E come sfruttare l'enorme mole di informazioni, come dicevo prima, che le persone non solo producono nel mio dialogo tra l'organizzazione e loro, nel scambiarsi un'esigenza, ma anche fra loro stesse. Abbiamo visto l'esempio di analisi che vengono fatte sui social networks per capire quali sono le tendenze di voto di una persona piuttosto che quelle di acquisto, piuttosto che la percezione di un brand. Abbiamo creato una piattaforma tecnologica che cerca di implementare questi ragionamenti offrendo proprio, diciamo, la risposta a questo cambiamento, che è la concezione di nuovi modelli di processo e di servizio per tutti. Per chi eroga il servizio, cioè per l'impiegato, l'operatore, per il cliente finale o il cittadino, e per chi il fenomeno lo deve comprendere e deve quindi prendere delle decisioni in base a quello che è accaduto o accadrà. Crediamo che sia importante rendere disponibili la conoscenza acquisibile e acquisita e i servizi ormai in tempo reale. Questo è un mondo in cui le risposte che arrivano troppo tardi sono ormai risposte inutili non sono neanche percepite più come risposte. Questo vale per un contact center di cui abbiamo diretta esperienza, vale per un'applicazione, vale per una ricerca. Quindi i temi da affrontare sono tanti, sono la gestione dei dati ma anche la disponibilità di piattaforme che permettano di acquisirli, di raccoglierli, di comprenderli, di analizzarli, di predirne dei valori utili e di erogare poi alla fine appunto dei servizi finali. Abbiamo pensato quindi a delle piattaforme che da un lato siano people-centered, cioè che ruotino intorno a questo modello domanda-offerta in cui è la persona a cui si rivolge l'offerta al centro, ma che anche tengano conto di tutti questi elementi. Quindi si tratta di tecnologie che sfruttano, diciamo, le modernità della ricerca, che sono la semantica, la statistica, l'automated speech recognition, cioè la capacità di tradurre la voce in testo e quindi poterlo tradurre in dati, in informazioni, e adattive, cioè che funzionino così come funziona la persona nella sua relazione con le altre persone, in maniera reattiva. Mi arriva un'informazione, in base all'informazione la tecnologia si comporta e suggerisce il processo, l'iniziativa, l'informazione successiva più pertinente. Sono poi tecnologie che lavorano in maniera multicanale, non si può prescindere ormai da lavorare in maniera multicanale. Se mi dedico a un canale solo, sia pur il più moderno, cioè il social o il web, perdo di vista tutti gli altri fronti in cui la mia interazione può svolgersi e permane valida. A questo punto il modello dell'informazione che sottende a queste tecnologie deve essere un modello complesso. Non basta più il cosiddetto database, dove memorizzo le informazioni di base che servono alla tecnologia per funzionare. E quindi si parla di una knowledge base che chiamiamo Information Hub, dove vengono raccolte le informazioni intorno alla persona o al servizio da tutte le fonti da cui possono pervenire. Quindi il multicanale che dicevamo prima, ma analizzate in tutti i modi attraverso i quali io posso trarvi valore. Quindi poiché un'informazione può viaggiare sulla voce piuttosto che per iscritto, piuttosto che generata da applicazioni o da processi e quindi essere strutturata o destrutturata o addirittura essere gestita su supporti diversi dal supporto dati, le tecnologie che dicevo prima servono per analizzare il canale telefonico, lo stream TV, la radio, tutte le forme di testo, pagine web, social networks, le mail, gli SMS, la stampa, stampa online o stampa cartacea. E ovviamente il dato strutturato, che continua a essere il dato prevalente intorno al quale ruotano le applicazioni delle aziende e delle organizzazioni, assume un nuovo valore. Deve diventare big, cioè devo far confluire laddove è necessario, perché non è un paradigma da assumere sempre e comunque in tutti i contesti, dipende dal caso d'uso e dall'obiettivo che mi do, ma potenzialmente il mio modello concettuale di Information Hub prevede il fatto che io possa acquisire tutto il dato che mi è necessario in termini di volume, di velocità, di rapidità di analisi e di capacità di storage ai miei fini. Ritorno rapidamente sulle tecnologie abilitanti questo scenario, che sono, l'avete sentito nominare altrove, sicuramente la semantica, cioè la capacità di trarre i significati dalle parole e dai testi scritti. Un post, una pagina HTML, un documento, pure se io riesco a raccoglierlo, memorizzarlo e tracciarlo dal punto di vista dei suoi metadati, non mi è di utilità se io sostanzialmente non ne capisco il cuore dell'informazione contenuta. Per fare questo servono delle tecnologie che analizzano la lingua, quindi riconoscono la lingua del parlato, ne capiscono gli elementi atomici, le correlazioni fra le parole, fino ad arrivare a concettualizzare i contenuti. In più le ontologie, avete sentito parlare anche di queste, sono i modelli della conoscenza che mi permettono di decidere con quale chiave di lettura voglio utilizzare il dato estratto, che sia testo strutturato, destrutturato o che sia dato strutturato. Quindi una sorta di, diciamo, mappa della conoscenza di interesse per l'uso che ne voglio fare. Le tecnologie di interpretazione della voce di pari passo assolvono allo stesso compito sul supporto audio. Mi permettono di gestire i big data, cioè la mole infinita di informazioni che possono risiedere in un'interazione vocale tra un umano e una macchina o tra un umano e un umano. Quindi immaginate di poter registrare tutte le telefonate che i cittadini o i clienti fanno verso i servizi di assistenza di qualsiasi tipo di informazione e le risposte che ricevono su questo canale, oppure di poter memorizzare, ma soprattutto comprendere tutti i contenuti che ci sono nella quantità di supporti audio generati dai media nel mondo e veicolati attraverso piattaforme come YouTube, piuttosto che le piattaforme di monitoring media e multilingua che esistono nel web. Queste tecnologie permettono di tradurre l'audio in testo, di riconoscere i parlanti, di capire cosa dicono, di ricondurli a tecniche di analisi tipiche di quelle del testo scritto destrutturato, fino ad arrivare anche a strutturare o semistrutturare la voce. Su entrambi i filoni c'è lo stream di ricerca che riguarda la sentiment analysis, cioè non solo capire cosa si è detto, da chi è stato detto e collocarlo nel tempo, ma anche capire con quale tono è stato detto, sia dal punto di vista del sentimento, dell'approccio al contenuto, che dal punto di vista del gradimento invece al contrario dell'opinione negativa rispetto a un tema. Infine, la modalità predittiva, cioè scoprire, che va dal data mining, che è diciamo la disciplina di più antica nascita, fino alle advanced analytics moderne che lavorano appunto sui big data, quindi hanno a disposizione diciamo delle mole di dati sufficienti per poter reinventare le analisi predittive, capire fenomeni che a priori non sto cercando di monitorare. E prevedere, abbiamo visto vari esempi di progetti che riguardano questo aspetto, ciò che accadrà rispetto a dei trend già attuati in tempo reale. Il modello quindi prevede di dotarsi di tecnologie sia per la parte tradizionale di trattamento del dato, perché il processo rimane lo stesso, information discovery, capire dove risiede l'informazione di mio interesse e poterla acquisire, raggiungere e acquisire. Esistono varie tecniche, il crawling dei siti web, piuttosto che il bypass che è costituito dai motori di ricerca per il web, la registrazione delle chiamate sugli stream audio e così via. Il data management, che nel paradigma dei big data vuol dire cambiare la logica di memorizzazione delle informazioni. Il database relazionale non è completamente e più adatto a gestire questo tipo di informazioni allargate, quindi bisogna affiancarlo con altre tipologie di storage, anche distribuiti, che semplificano il modo con cui memorizzo le informazioni, complicano leggermente il modo con cui le accedo, ma mi consentono di gestire mole di dati altrimenti impensabili. E poi infine nuove modalità per accedere e interpretare i dati, e di questo abbiamo parlato ampiamente in tutta la sessione. Lo sforzo che come diciamo innovatori di tecnologia cerchiamo di fare è di trasformare tutto questo, che è un contesto ben noto, per ciascuno di questi argomenti esistono tecnologie specifiche sia di mercato che open source o approcci scientifici di vario tipo, trasformarlo in casi d'uso, cioè in applicazioni che sono indirizzate a risolvere una o più specifiche problematiche. Quindi lo sforzo è utilizzare ciò che di nuovo questo approccio all'informazione mi può dare per o fare meglio, e parlavamo degli open issue di prima, un qualcosa che già facevo, o fare qualcosa che prima non potevo fare. I due temi da indirizzare secondo noi sono la customer experience e il shared knowledge, o almeno su questi ci stiamo concentrando. Customer experience vuol dire dotarsi di soluzioni che mi consentano al meglio di ascoltare e interagire con il cittadino, con l'utente, con il cliente. in tutti i modi con cui questa interazione può avvenire. Interagire vuol dire capire, decidere e offrire qualcosa in cambio, cioè un servizio, un prodotto, che però non è generalista. Non sono l'azienda che fa la macchina bellissima, che, per la quale mi sono indirizzata a un target e descrivo nel mio marketing, organizzo le mie vendite, organizzo il mio customer care affinché il mio prodotto venga capito, comprato, o do assistenza agli utenti che sono diventati miei clienti. Sono colui che offre il miglior servizio, il miglior prodotto in base a quello che è l'esigenza del singolo o del gruppo che ho davanti. Shared knowledge vuol dire invece adottare lo stesso approccio ma per generare e condividere la conoscenza. Quindi in un caso parliamo di funzioni di prodotti, nell'altro parliamo di informazioni, di dati. Quindi condividere la conoscenza vuol dire raccoglierla, classificarla, comprenderla, erogarla, parliamo di gestione di basi di dati, di documenti, piuttosto che approfondimenti, di analisi. Esistono due piattaforme, una che affronta il primo tema, l'altra affronta il secondo tema. Ci siamo detti che i prossimi anni sono anni in cui il tema dei big data verrà probabilmente messo a terra, cioè tutte le iniziative che ad oggi sono iniziative di carattere sperimentale, su cui si approccia con delle proof of concept, con dei progetti di ricerca, con degli strumenti che non sono ancora strumenti dell'industria, diventeranno invece iniziative progettuali vere e proprie. E sono iniziative che svilupperanno un mercato incredibile e per le quali ancora i costi e le metodologie non sono del tutto noti. I numeri dei social media tendono a crescere e questo è il filone che traina praticamente gran parte delle iniziative nel mondo delle industry, ma anche nel mondo dei player dell'ICT, cioè di quelli che pensano a prodotti o progetti di questo tipo. Qui ho provato, per concludere, a darvi degli esempi concreti, perché altrimenti rimane un po' tutto sull'astratto quello che abbiamo detto, del ragionamento che vi ho appena fatto. Quindi mettendoci dal punto di vista di un'organizzazione, possiamo pensare a una città, a un comune, piuttosto che a un'amministrazione centrale o locale, mi posso porre il problema di come sfruttare, diciamo, questo scenario per creare valore per i miei servizi. Allora, esistono varie tipologie di approccio, tutte supportate da diciamo, strumenti che possono consentire di affrontare ciascuno di questi topics. Il primo topics è capire, rispetto a un mio servizio, per esempio, come questo servizio viene percepito. Oppure, prima di porre un servizio sul mercato o di diffonderlo, capire come questo servizio verrà accolto. Quindi una cosa a posteriori, una cosa a priori. Oppure prima ancora fare delle analisi per capire quali sono i fenomeni che devo tenere presente direttamente dalle opinioni delle persone a cui voglio rivolgere quel mio servizio, prima per customizzare o per delineare la mia iniziativa. Si parlava dell'Expo prima, adesso siamo in una fase in cui andiamo a monitorare, per esempio, che cosa si dice sui lavori in corso, sull'approntamento e come viene percepito dal di dentro, dalla città, dal paese, dall'esterno. Abbiamo fatto delle cose simili in passato per capire macrofenomeni come esercizi, per esempio come è percepita l'immagine dell'Italia nel mondo. In questo momento, con le tecnologie a disposizione, non è un grandissimo problema raccogliere 35 milioni di tweet, lavorare su circa ontologie di 1300 concetti e 15-16 categorie, ormai siamo arrivati a 16 categorie diverse che vanno dal turismo alla politica, al cibo, 6 diverse lingue, si può arrivare a 17 con la piattaforma, vari canali, Twitter, Facebook, Google Plus, in tempo reale, estrarre i concetti che emergono, capire di cosa parla la gente, in che momento e come varia la sentiment analysis sugli argomenti che ho deciso di monitorare. Abbiamo fatto lo stesso esercizio concentrando l'analisi su eventi specifici tipo l'elezione del Papa piuttosto che i mondiali di calcio. Mondiali di calcio monitorati per tutta la loro durata ci hanno consentito di raccogliere 101 milioni di tweet con la piattaforma, sempre in 6 lingue, e di analizzare fenomeni che andavano dall'organizzazione dell'evento a fenomeni sociali legati al paese Brasile, commenti che venivano dall'Europa piuttosto che commenti in loco. Predire i risultati delle partite no, perché le correlazioni hanno senso, ha senso cercarle quando queste possono esistere. Qui si parla di ragionare sul monitorare le opinioni e capire fenomeni micro e macro in base a quello che la gente pensa o dichiara in maniera spontanea sui social network. Altro approccio, tornando indietro alla slide precedente, è quello di avere come organizzazione un osservatorio continuativo su questi dati, che può essere istanziato su tutti i canali che dicevamo prima. Quindi osservare su un certo tema l'economia, piuttosto che la mia offerta di prodotti, un continuo monitoraggio con dei criteri che via via vado a definire in base all'obiettivo che mi do e con un aggiornamento dei miei dati che può arrivare fino al real time. Esempi sono osservatori tematici, come per esempio quello sull'economia del paese Italia che abbiamo in piedi da un anno, oppure sui capoluoghi d'Italia, su cui si va a vedere come variano i fenomeni quantitativi, qualitativi, le opinioni, gli influencer in base a ciò che accade al variare del tempo. Altro approccio è quello di poter fare delle indagini on demand. Ho un problema, voglio una risposta, raccolgo le mie informazioni dai canali che mi interessano. Prima c'erano le survey, adesso posso approcciare i canali aperti, abbiamo detto il web e i social network, ma non solo. Un altro canale aperto è l'inbound di un contact center. Io, società telefonica in Italia, che raccolgo 100.000 contatti al giorno, vuol dire 100.000 persone in un giorno chiamano i miei contact center sul territorio nazionale e parlano dei miei servizi, dei miei prodotti, ma anche di ciò che è accaduto, un guasto a una centrale per esempio, che cosa ha generato, oppure io, pubblica amministrazione, che apro un canale di contatto di questo tipo e sono il comune di Roma, 060606, ricevo una quantità paragonabile di chiamate nel mese dai miei cittadini che mi dicono qualsiasi cosa, da richiedere assistenza, a segnalarmi guasti, segnalarmi disservizi, chiedono informazioni. Ho un patrimonio di informazioni sulle quali attestare qualsiasi tipo di domanda e ottenere qualsiasi tipo di risposta. Altro aspetto interessante è l'operational analysis, cioè calare le analitiche sui dati all'interno dei processi, cioè fare in modo che la reattività, in questo caso serve la stream analysis, la capacità di analizzare i contenuti insieme con il dato strutturato e di correlarli alle fasi dei miei processi e all'interno delle mie applicazioni, fare in modo che il dato e le risposte che questo mi dà siano utili alla definizione dei next step delle mie azioni all'interno dei miei sistemi, quindi non solo sistemi di supporto decisionale visti in senso classico, ma visti in senso operation. L'operation analysis va ad affrontare temi quali il text mining, il profiling, il clustering. Io devo poter indirizzare le mie azioni in base a informazioni sia dirette che indirette che io deduco dalle informazioni analizzate. E in più c'è un tema sicuramente di data integration, data enrichment e di advanced analytics. Ha senso, per trarre valore dai dati, mixarli, cioè mettere insieme, se sono un'azienda, i dati social con i dati della mia customer base, con quelli del caring, delle vendite, del post vendita, e fare, per esempio, durante un contatto di assistenza un'operazione di cross-selling, oppure durante una chiamata per un'informazione su una variazione di una tratta di un autobus, poter dare un'informazione su un evento che la città sta organizzando per la giornata stessa nella zona sulla quale la persona chiede informazioni per doversi recare o tornare. LinkedIn Open Data, in questa pittura come entrano? Entrano, diciamo, sia da un punto di vista tecnologico che metodologico. Dal punto di vista metodologico c'è un'opportunità che è quella di utilizzare gli stessi strumenti che servono per descrivere il dato ristrutturato e analizzare il dato proveniente dai vari canali che abbiamo detto essere la semantica e le ontologie, per descrivere il dato strutturato. Che poi questo dato sia a sua volta aperto è un'ulteriore opportunità, perché mi dà la possibilità di accedere ad archivi preziosi, importanti e certificati che vengono messi a disposizione, sempre pochi, ma si prevede che nel tempo, anche perché le normative stanno spingendo in questo senso, diventeranno di più, e realizzare, diciamo, una connessione fra il dato ufficiale così semanticamente descritto e il dato invece raccolto in autonomia e analizzato con le stesse tecniche. Quindi il livello LOAD, che è quello di intercorrelazione e descrizione semantica, viene visto come il livello giusto per poter utilizzare questo dato nella maniera più, diciamo, preziosa e utile possibile. Un accenno al fatto che tutto questo poi si può tradurre in engagement, cioè l'analisi, l'accesso al dato, la capacità di comprenderlo e di utilizzarlo anche a livello operativo può diventare lo spunto per la proattività, cioè per creare nuovi canali con le stesse tecniche, le stesse tecnologie di dialogo. Pensate per esempio al social CRM, cioè alla possibilità di dialogare tra un'organizzazione e un utente anche su canali non voce. Devo capire la richiesta che mi viene fatta, magari la classifico automaticamente con una tecnologia semantica, un operatore a quel punto con a disposizione tutti i dati che mi vengono anche dagli altri canali di contact che ho avuto e con la storia che ho con quel cliente, è in grado di erogare un servizio molto più, diciamo, preciso e puntuale su un canale nuovo, che è un canale più familiare e sempre più diventerà per l'interazione anche tra le organizzazioni e le persone. Quindi engagement multicanale vuol dire, da un lato, acquisire le informazioni generate parlando, twittando, chattando, cercando, quindi avendo comportamenti sul web, poterle raccogliere, poterle utilizzare insieme e fornirle a un soggetto che operativamente ricontatta, quindi chiude il ciclo di quella comunicazione con chi ha generato quell'informazione o con qualcun altro simile a lui, rispondendo, inoltrando, trovando informazioni correlate o proponendo. Questo è un modello circolare di gestione dell'informazione che può essere applicato nell'ambito di un'amministrazione per capire e per, diciamo, essere più puntuale nel gestire il singolo come la comunità. L'app del comune. L'app del comune che mette insieme servizi geolocalizzati, servizi di acquisto, servizi di raccolta di consensi, informazioni e nuove modalità di erogare gli stessi servizi informativi sul device, che è quel principe, quello che tutti noi ora utilizziamo, è un esempio di come si può essere con una nuova tecnologia proattivi, gestendo la multicanalità in ingresso, la monocanalità in uscita, il dato nella sua, diciamo, completezza. Altri esempi di cose che si possono fare a livello di engagement sono campagne di vario tipo, e quindi si parla di media marketing e di azioni sui nuovi canali guidate dalle informazioni. Riprendendo il modello originale dell'Information Hub, quindi, si vede come alla fine, diciamo, il dato nella sua forma estesa, quella di cui abbiamo parlato oggi, diventa abilitante sia per la comprensione dei bisogni a 360 gradi, sia per l'erogazione dei servizi, a 360 gradi. Io ho finito. Non ho parlato dei prodotti perché non volevo farlo, volevo semplicemente utilizzare lo scenario sul quale stiamo ragionando da tempo, che ci ha fatto, diciamo, poi tirare fuori tante soluzioni per dirvi quante cose si possono fare, diciamo, sfruttando uno stesso diciamo, modello di approccio all'informazione.
Bene. Grazie alla dottoressa Boldini, e ringrazio un po' tutti, tutti i relatori, e direi che possiamo chiudere, no? Anche che siamo un po' in ritardo, credo, a meno che non ci siano domande, ma non credo. No. Va bene, grazie.